Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buonasera criptoniani e criptoniane, ben ritrovati nella cripta questo venerdì 15 aprile alle ore 18:30. Manchiamo ormai da circa un mese, molti si chiederanno che fine abbiamo fatto.
Che fine abbiamo fatto? Buonasera a tutti. Beh, c'è stata la Pasqua, la risurrezione, la festa dei morti viventi, c'è stata l'influenza, ci sono state le ex di Jacopo che come al solito ritornano a battere cassa, ecco.
Eh sì, c'è stato anche George Romero, tra l'altro, a proposito comunque di zombie che esatto. Arrivano in Italia.
E non c'eravamo noi, però.
Ai noi.
Comunque abbiamo visto le foto su internet, sui social network. Insomma, vi siete divertiti a fare le foto col buon George, eh? Bravi.
E poi a Roma anche con Gonagai, maledetti comunque. E noi invece qui a lavorare su
più
quello
o meno,
che è,
più
esatto,
o meno.
Il ritorno, insomma, anche della cripta. E oggi, se vogliamo, possiamo dire che vi parleremo di un argomento con un po' lo standard dell'horror, ovvero come in alcuni anche generi ci sono degli schemi che in qualche modo definiscono il genere, perché, o almeno le linee guida, no? Le specifiche tecniche per lo svolgimento di quello che è un horror perfetto e un prodotto culturale in generale perfetto o musicale. Nel caso del cinema horror parliamo proprio di quello che è un genere specifico che esiste anche nella letteratura, tra l'altro, ovvero film a episodi.
Esattamente, il cinema horror a episodi sarà l'argomento centrale della nostra puntata, ce ne occuperemo tra poco.
Prima,
come al solito,
news.
Poche news, un paio di news. Ad esempio, incominciamo con uno dei mostri classici, tra virgolette, più famosi della storia del cinema. Andiamo in Giappone, parliamo di Godzilla, perché nei giorni scorsi è stato distribuito il trailer del nuovo film di Godzilla che uscirà in Giappone a luglio di quest'anno. Parliamo quindi della ripresa del franchise da parte della Toho, la storica casa di produzione che ha creato il mostro atomico più famoso della storia del cinema. Il nuovo film si chiamerà Godzilla Resurgence. Arriva dopo il remake, reboot di Gareth Edwards,
che non c'era
di due anni fa,
che era un buon
film. Vedremo Gareth Edwards, tra l'altro, alle prese con lo spin-off di Star Wars Rogue One alla fine di quest'anno. Questo nuovo film, scritto e diretto da Hideaki Anno, e uscirà a luglio, abbiamo detto. Abbiamo visto il trailer, che è un po' sulla falsariga di tutti i prodotti Toho dedicati a Godzilla, quindi poca computer grafica e molti attori dentro i costumi giganti di gomma. Comunque vedremo un po'.
E poi c'è, a proposito di quello che è Guerre Stellari, o meno di quelle che sono le persone dietro Guerre Stellari, il nostro J.J. Abrams, come sempre, ci ha gabbato anche a sto giro. Ovvero, mentre si preparava Guerre Stellari, in realtà c'era anche in ballo un altro progetto, comunque, che era 10 Cloverfield Lane, che è un film di cui abbiamo saputo recentemente, credo,
esatto,
almeno che Giacomo
queste
non
sono
sa
le, no, queste
più.
Sono le solite mosse geniali a suo modo di J.J. Abrams, che dal nulla se ne è uscito con l'annuncio di questo film prodotto e girato in gran segreto, ed è il seguito del film del 2008 che tutti voi ricorderete. Il film è uscito già negli Stati Uniti il 21 aprile, dovrebbe uscire anche
noi
in Italia, salvo complicazioni o posticipi, e vedremo. Un'altra news invece riguarda Eli Roth, non in veste di regista ma in veste di produttore, perché a quanto pare ha realizzato la pellicola Lake Mead. Vedremo un po', il film è diretto da una regista donna, Jessica Chandler, e vedremo un po' quello che ci aspetta. Ecco, Eli Roth produttore è sempre un po' un'incognita, ma vedremo.
Ma anche
un
come regista, dopo comunque l'ultima prova, attendiamo insomma di vedere che cosa sia in grado di portarci, anche insomma per risarcirci di quello che abbiamo visto con l'ultimo Cannibal Movie.
Ma adesso, prima di affrontare l'argomento della puntata, un po' di musica, e ci spostiamo in Svezia, perché il 20 maggio uscirà il nuovo disco dei Catatonia, un grandissimo gruppo doom metal, che ormai di metal ha più poco, insomma. Il disco si chiamerà The Fall of Hearts ed è stato distribuito nei giorni scorsi il primo singolo, che si chiama Hold Heart Falls. È una canzone bellissima e ce l'andiamo ad ascoltare. Questi erano i Catatonia, uno dei miei gruppi preferiti, devo dire che non hanno mai deluso. Ma allora andiamo a parlare dell'argomento centrale della puntata, dicevamo film horror a episodi, che se ci pensiamo bene è uno dei sottogeneri più famosi del cinema horror, uno dei più caratteristici, se vogliamo anche quello che recupera un po' l'aspetto più ludico del genere, quello più fascinoso, no? Quando si parla di racconti ci viene sempre in mente, non lo so, i ricordi vecchi, piacevoli, dei vecchi racconti dell'orrore che ci raccontavamo da bambini, non lo so, davanti
al focolare, campeggio,
diciamo, ecco, al focolare,
che poi, se ben pensiamo, forse è quello che rappresenta al meglio anche quello che era il racconto breve, comunque horror, che dall'Ottocento in poi è stata una delle formule più utilizzate anche dagli autori che abbiamo preferito, a partire da Poe e andando avanti.
Infatti i primi esperimenti di cinema horror episodi li troviamo nell'epoca del muto, ed erano appunto degli adattamenti, tra gli altri, di Edgar Allan Poe e di Hoffman. Questo appunto testimoniare l'importanza di questi scrittori nell'immaginario collettivo, nella storia del genere. Quali sono i primi film degni di nota di questo genere? Dead of Night del 1945, Incubi notturni, un bellissimo film inglese che vi consigliamo di recuperare, perché è disponibile anche in DVD italiano, tra l'altro, e c'era un bellissimo episodio con un pupazzo e un ventriloquo che sicuramente se l'avete visto non avrete dimenticato. Ma poi Roger Corman con I racconti del terrore, Mario Bava con I tre volti della paura, di questo film ce ne parlerà Jacopo più tardi in maniera più approfondita. Ecco, però, se c'è una casa di produzione che è molto legata,
più di altre proprio,
esatto, a questo genere, questa è certamente la Amicus, la storica casa di produzione inglese, che è sempre stata etichettata come tra virgolette rivale della forse più celebre Hammer Film, una casa di produzione che comunque si differenziava dalla Hammer anche in termini di budget, perché i film a episodi dell'Amicus erano molto più economici rispetto ai film in costume della Hammer, anche perché la Hammer, che ricordiamo per gli adattamenti dei mostri classici, Dracula, esatto, Frankenstein, l'uomo lupo e così via, la mummia, faceva film ambientati nel passato, ovvero durante l'epoca di appartenenza proprio di quelle storie originali. L'Amicus sposta l'orrore nella contemporaneità, nell'Inghilterra contemporanea.
Possiamo dire che svecchia anche un attimo,
svecchiando,
alcune...
sì, diciamo, contribuendo a quel processo di svecchiamento del genere che poi in quegli anni avrebbe portato alla rinascita dell'horror a fine degli anni 60 e inizi anni 70. Lo schema di questi film era piuttosto rigido e fisso. Abbiamo un'introduzione nella quale ci vengono introdotti i personaggi e il contesto, poi abbiamo appunto gli episodi veri e propri, 5 in alcuni casi, 4 in altri, mai di più e mai di meno, e poi l'epilogo, che quasi sempre era una sorta di contrappasso per i personaggi, che sono sempre o quasi tutti negativi, che in qualche modo vengono puniti per le loro azioni, e questo fece anche accusare di moralismo i prodotti della Amicus. Però al di là di queste cose, ricordiamo come questi film rappresentano l'aspetto più, a mio avviso, ludico del genere, ma anche quello attraverso il quale si poteva sperimentare di più, perché sai, storie brevi, quindi potevi avere molta più mano libera, molta più fantasia, molta più possibilità di sperimentare sugli stili. La Amicus prendeva molto spesso in prestito dalla Hammer nomi di attori, registi, sceneggiatori. Ricordiamo Freddie Francis, Roy Ward Becker, due tra i registi, ecco, il sospiro di Jacopo qua è emblematico, due tra i registi più cari della Hammer. Ricordiamo anche nomi come Christopher Lee, Peter Cushing, ho scoperto che si pronuncia Cushing, io ho sempre detto Cushing, ho sbagliato.
Quindi attenzione, voi che ci state ascoltando, abbiamo finalmente
forse
la pronuncia
sbagliamo
esatta.
Di nuovo, forse sbagliamo di nuovo, la pronuncia esatta era Cushing, non lo so. Quindi i film a episodi dell'Amicus furono 7, solamente 7, da Le cinque chiavi del terrore,
che
del
come
1964,
dicevamo, forse è uno di quelli che ancora conserva, nonostante appunto del 64, quindi uno dei primi, un fascino che secondo me è irresistibile.
Assolutamente.
Vuoi perché parte essendo ambientato su un treno, e da lì già quello fa tanto, a mio avviso, nell'atmosfera.
E l'ultimo è stato La bottega che vendeva la morte del 73. Quindi nell'arco di questi 9 anni abbiamo 7 film di qualità medio-alta, posso dire, che hanno in qualche modo rivoluzionato il genere. Primo, abbiamo detto, Le cinque chiavi del terrore, uno dei migliori. Tra gli attori c'era anche Christopher Lee, c'era un giovane Donald Sutherland, ci ritroviamo nella carrozza di un treno, di notte, 5 sconosciuti dividono la carrozza con il dottor Shock, che rivela loro il futuro attraverso i tarocchi. e sono tutti episodi bellissimi. Ce n'è uno forse che è un po' più sottotono rispetto agli altri, quello che riguarda il voodoo, però è comunque un film che anche rivisto oggi è una cosa bellissima. E ricordiamo che il film poi è stato omaggiato da Sergio Stivaletti nel 2003 con I tre volti del terrore. C'era John Philip Law, Diabolik, che riprendeva il ruolo di Cushing. Poi la produzione continua con Il giardino delle torture del 67 di Freddy Francis, uno dei meno riusciti ma che possiede al suo interno uno degli episodi più belli, ovvero l'ultimo, con Peter Cushing e Jack Palance, ovvero la storia di due collezionisti fanatici di Edgar Allan Poe che ingaggiano una vera e propria lotta tra loro due per possedere un feticcio particolare, e nel finale compare addirittura lui, il fantasma, o meglio il corpo di Edgar Allan Poe, costretto da Peter Cushing nella sua cantina. Un episodio bellissimo. Tra i meno riusciti anche il successivo del 70, La casa che grondava sangue. Perché meno riuscito? Qua viene a mancare un po' il fascino dell'episodio di raccordo, perché tutti questi film avevano un'ambientazione di raccordo che in qualche modo giustificava il racconto dei vari episodi. Qua la casa del titolo, appunto La casa che grondava sangue, è poco più di un pretesto, e si vede. Però subito dopo il genere si risolleva con Asylum, ovvero La morte dietro il cancello, 1962, Roy Ward Becker, e poi soprattutto il capolavoro del genere, ovvero Tales from the Crypt del 1972, in italiano I racconti dalla tomba di Freddy Francis. Qua, a differenza degli altri, l'ispirazione è fumettistica, mentre prima si prendeva spunto dalla letteratura, in particolar modo dai racconti di Robert Bloch, lo scrittore di Psycho, che sceneggiava anche. Qua stavolta ci si basa sui fumetti della EC Comics, i famosi fumetti di William Gaines.
Che torneranno poi anche più tardi come fonte di ispirazione.
Dicevamo, I racconti della tomba è sicuramente il più bello di tutti questi, seguito da Vault of Horror nel 1973 di Roy Ward Becker, che in italiano, pensa, non è stato mai distribuito. Ma all'ultimo episodio con Tom Baker, il quarto Doctor Who, se qualcuno si ricorda, che è veramente una piccola gemma. Il percorso si conclude appunto con La bottega che vendeva la morte del 1973, opera prima di Kevin Connor, che poi avrebbe fatto alcuni film sempre con Peter Cushing, come Centro della Terra, Continente sconosciuto, che secondo me è uno dei migliori del lotto. Qua Cushing ritorna come protagonista dell'episodio di raccordo e ha degli episodi veramente memorabili, e il finale è veramente uno dei più belli di tutta la serie.
Eh sì, e se molti di voi poi si chiedono che cosa è successo a questo sottogenere dal 73 in poi, quindi parliamo insomma dall'epoca moderna in avanti, bene, aspettate, insomma rimanete con noi perché vi parleremo di quello che è successo dopo, anche perché l'idea in realtà del film episodi è arrivata fino ad oggi, possiamo dire anche in splendida forma per quello che riguarda il nostro genere di riferimento. Ma per spezzare un attimo vi proponiamo un'altra novità a livello musicale, perché stanno tornando sempre dalla gelida Finlandia. Ebbene sì, sembra che comunque come sempre il Nord Europa debba regalarci le soddisfazioni maggiori per quello che riguarda la musica, soprattutto quella che è la musica metal o goth and roll. E tornano appunto i 69 Eyes, i Jerky 69, con il loro nuovo album che si chiama Universal Monster, in uscita per la Nuclear Blast il 22 aprile. E dopo il primo singolo, che era stato Jet Fighter Plane, ci andiamo a ascoltare un singolo dedicato completamente ai misteri della nostra capitale, dove la combo finlandese ha passato un discreto periodo della propria carriera, soprattutto agli inizi. Questa è Dolce Vita e questi sono i 69 Eyes. We'll be right back.
69 Eyes, ritorniamo in studio, ritorniamo a parlare di horror a episodi. Perché abbiamo deciso oggi di parlare di horror a episodi? Perché comunque questo è un periodo nel quale il genere sta tornando. Sono usciti diversi film, non tutti distribuiti in Italia, che ridanno nuova vita al genere. Abbiamo parlato qualche mese fa di Tales of Halloween, ma negli ultimi tempi è uscita anche la trilogia di VHS. Certo, trilogia un po' diseguale,
discutibile,
esatto,
sì.
Però con alcuni episodi da segnalare. C'è The ABC of Death, Southbound, un film che ancora non è uscito in Italia, l'ho visto, è discreto, ha dei spunti molto interessanti. Insomma,
vi abbiamo anche parlato di Tales of Halloween, Tales, no? Proprio Halloween, in occasione, esatto, di questo 31 ottobre.
Esatto, quindi il genere sta tornando, ovviamente per quanto riguarda soprattutto il cinema americano. Però noi guardiamo al passato perché siamo conservatori.
Abbiamo un merito in realtà,
esattamente,
giusto?
E abbiamo il merito come italiani o come europei in generale di aver fatto delle gran belle cose a proposito di questo genere, vero Jacopo? Perché abbiamo qua davanti a noi alcuni titoli che meritano di essere trattati.
Eh sì, e ci siamo resi conto che d'altronde noi, Italia in particolare, ma Europa, essendo poi depositari di quella che è la cultura gotica in generale, soprattutto a livello letterario, abbiamo prodotto dei film che in realtà omaggiano al meglio alcuni autori di cui spesso alla critica ci siamo lamentati del fatto che non abbiano avuto un grande successo a livello di film proprio su grande schermo. Alcuni sono proprio quelli legati a Poe e ad altri autori. Per quanto riguarda l'Italia, io sono molto felice di ricordare quello che giustamente suggeriva Giacomo, ovvero i Tre Volti della Paura, che comunque è uno dei miei film preferiti di Baba, film a episodi del lontano 1963, che innanzitutto devo dire che ha dato, ha la fortuna di aver dato il nome anche a uno dei nostri gruppi preferiti, in quanto all'estero venne comunque sponsorizzato come Black Sabbath, e tutti sappiamo poi appunto chi prese spunto da questo film, e soprattutto perché c'è comunque come anfitrione del film un eccezionale Boris Karloff, e altrettanto inquietante Boris Karloff.
Sì, poi ormai è entrata nell'immaginario collettivo la bellissima scena finale di lui a cavallo, poi l'inquadratura che si allarga, il trucco viene svelato, vediamo i membri del set che corrono spostando le palme come a simulare gli alberi che passano. E insomma, lo svelamento del trucco, che è l'ennesimo colpo di genio di quel genio che fu Mario Bava.
Assolutamente. Ricordiamo un attimo: un film, tre episodi, ognuno ha delle radici letterarie. Il primo, Il telefono, da un racconto di Snyder, sebbene venga attribuito falsamente a Maupassant. I Vurdalak, splendido tra l'altro episodio a mio avviso, che è tratto da un racconto di Tolstoi, e molti di voi appassionati potranno riconoscere che la trama stessa non è altro che una versione sintetica della Notte dei Diavoli di Ferroni del 72, che omaggia proprio.
Grandissimo film, un
assolutamente,
grandissimo
assolutamente. E infine il mio preferito, che è La goccia d'acqua, da un racconto di Chekhov, che trovo per atmosfere ancora oggi agghiacciante. Oltre che poi per gli splendidi colori che, come sappiamo, poi lo stesso Dario Argento e ancora avanti altri avrebbero poi preso ed introdotto all'interno della grammatica dei propri film. Ma andiamo avanti, ancora una volta, un altro prodotto in questo caso che è noi vi consigliamo in realtà di vedere, che è una produzione italo-francese. Vi parliamo dei I Tre Passi nel Delirio, che è del 1968. Ve lo suggeriamo perché forse è una dei film totalmente dedicata a Poe. E i registi in questione sono comunque dei signori registi.
Parliamo che con l'horror avevano ben poco a che vedere, perché vediamo Roger Vadim con il racconto pronunciavo tu?
Metzgerstein. Tra l'altro okay. Con anche due attori particolarmente calati nella parte, perché c'è Peter Fonda, fresco di Easy Rider, perché parliamo del 68, e sua sorella, che è Jane Fonda.
Poi c'era Louis Malle con William Wilson e...
È anche qui uno splendido Alain Delon con Brigitte Bardot, perfetti nella parte.
E poi uno degli episodi più famosi che ci riguardano da vicino, ovvero quello di Federico Fellini con Toby Demnitz, con Terence Stamp.
Spettacolare, che tra l'altro è un episodio che contiene riferimenti al film Operazione Paura di Mario Bava, sempre del 1966. Insomma, per tutti gli appassionati di Poe, un film imprescindibile.
Esatto. Sempre Poe è stata fonte di ispirazione per un altro famoso film a episodi. Ci spostiamo, andiamo nel 1990, parliamo di due nostri vecchi amici, Giorgio Romero e Dario Argento, con Due Occhi Diabolici. Nel frattempo comunque il film a episodi si è sviluppato, si è spostato giustamente in America. Pensiamo a Creepshow dell'82, ovvero il connubio tra Romero e Stephen King, I delitti del gatto nero, esatto, tratto dalla famosissima serie TV Tales from the Dark Side.
Un salto nel buio, ecco, perché in Italia abbia avuto la fortuna di vederlo.
John Carpenter e Toby Hooper nel 1993 con Body Bags, Corpi strani. Chiudiamo qui la puntata perché voglio suggerirvi un ultimo titolo che mi è venuto in mente adesso, al di fuori della scaletta che ci eravamo preparati con Jacopo. Ritorniamo in Europa, in Germania, con un film del 2004, se non sbaglio, Tears of Cali, uscito anche in italiano come Le lacrime di Cali, di Andreas Marschall, regista che è anche un illustratore di copertine. Pensa, lui fece le copertine, continua a fare copertine, artisti come Dimmu Borgir, Hammerfall, quindi caspita, molto legato all'ambiente metal. Quindi Tears of Cali, Lacrime di Cali, recuperatelo.
Sì, insomma, ecco, possiamo dire che andate a riscoprire un paio dei nostri di alcuni di questi titoli. Perché? Perché comunque il cinema episodi, soprattutto in ambito horror, vi permetterà di scoprire, cosa che insomma è successa anche a noi, soprattutto nuovi autori, perché molti nuovi registi partono proprio cercando di girare episodi all'interno di questi film antologici. Ne abbiamo conosciuti diversi. Molti di questi episodi sono tra l'altro anche scritti da nuovi autori, se pensiamo a Stephen King e al nostro carissimo Clive Barker, sono stati anche loro i primi che hanno trovato fortuna in serie TV, in episodi come appunto dicevamo Un salto nel buio oppure Racconti della cripta, ma anche all'interno di film come lo stesso Body Bags, soprattutto quando parliamo comunque di Stephen King.
Perfetto, allora speriamo di avervi suggerito titoli che non conoscevate, titoli che magari vi abbiamo invogliato a recuperare. Per questa volta dalla cripta è tutto.
E ci vediamo venerdì prossimo.
Speriamo, ciao!
Ciao!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.